Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Come valorizzare le esperienze di dialogo tra israeliani e palestinesi, tra ebrei, cristiani e musulmani? Se ne parla poco, eppure esistono. Sono una goccia nell'oceano dell'odio e della vendetta, ma oggi quelle realtà di dialogo e riconciliazione sembrano essere l'unica strada percorribile di fronte alla guerra che in Medio Oriente imperversa da 2 anni. Ben ritrovate e ben ritrovati a Chiese in diretta da Chiara Gerosa
e da Luisa Nitti. Dopodomani ricorre il secondo triste anniversario del massacro del 7 ottobre, in cui Hamas trucidò centinaia di civili israeliani, prendendone in ostaggio 250. A 2 anni da quei crimini di guerra e contro l'umanità, nella striscia di Gaza ormai si parla di genocidio, il crimine dei crimini perpetrato dall'esercito israeliano.
E oggi, Luisa, tu ci proporrai una visita presso la tenda del lutto allestita nel Giardino dei Giusti di Milano.
Sì, Chiara, e invece con te faremo poi un salto a Parigi, all'Istituto del Mondo Arabo, dove attualmente va in mostra la ricchezza culturale e storica di Gaza. Ormai ridotta a un cumulo di macerie dai bombardamenti israeliani, Gaza ha una storia millenaria. Ma oggi partiamo con un tema altrettanto attuale e che ci riguarda da vicino, l'emorragia di fedeli dalle parrocchie.
Sì, Luisa, non è una novità, le statistiche parlano chiaro e da anni i fedeli diminuiscono e le parrocchie si svuotano. A Lugano però, a rendere il quadro ancora più complesso, il recente taglio del 20% ai fondi destinati alle parrocchie deciso dalla città.
E già anche in altri comuni ci stanno pensando come affrontare questo impasse. Ci prova Sergio Di Benedetto, che ha recentemente dato alle stampe il volume intitolato Parrocchia al capolinea. Un titolo provocatorio che diventa però l'occasione per interrogarsi sul futuro delle comunità cristiane. Tu, Chiara, te ne sei occupata. Ascoltiamo il tuo servizio.
La parrocchia cattolica, così come l'abbiamo conosciuta per decenni, è al capolinea? È la domanda, che però può valere anche per le chiese riformate, che attraversa il libro di Sergio Di Benedetto, che porta proprio il titolo Parrocchia al capolinea, fine o ripartenza. Un testo edito dalle Paoline che provoca e allo stesso tempo apre spiragli di futuro. In una Svizzera italiana sempre più secolarizzata, le parrocchie faticano a parlare alla vita delle persone. Con noi oggi l'autore del libro, Sergio Di Benedetto, per capire da dove nasce questa riflessione e quale speranza intravede. E con lui anche il delegato per la pastorale della diocesi di Lugano, Don Massimo Gaia, per chiedergli come la Chiesa ticinese intende raccogliere questa sfida. Sergio Di Benedetto, nel libro lei scrive: non è facile, ma ne vale la pena. Che cosa direbbe a chi anche nella Svizzera italiana ha già deciso che non ne vale più la pena e ha lasciato la parrocchia?
Io capisco quanti hanno abbandonato la parrocchia. C'è una frase di Michel Desserteux che mi piace molto. Ci sono persone, uomini e donne, che per conservare la fede hanno dovuto abbandonare la comunità cristiana. Perché ci sono comunità cristiane molto faticose, molto problematiche, dove magari non si è stati accolti, dove magari la gestione è una gestione non particolarmente attenta all'umano. Il tentativo è quello di provare a coltivare lo stesso la propria fede dentro luoghi in cui ci si sente riconosciuti. Quindi io non sono così legato al tema della territorialità parrocchiale, perché siamo oggi in un 21° secolo di estrema mobilità. Credo anche che la chiave sia quella di dire al presbitero, dire ai laici che cosa ha rappresentato una ferita, che cosa ci ha fatto soffrire, provare così cammini di riconciliazione, senza però ostinarsi.
Un invito a non identificare la fede solo con la parrocchia territoriale, ma cercare comunità dove ci si sente accolti. Se le parrocchie vivono una sorta di capolinea, quali strumenti concreti la diocesi di Lugano sta mettendo a disposizione per aiutare comunità e operatori pastorali a non sentirsi abbandonati? Lo abbiamo chiesto a Don Massimo Gaia.
Il fatto che le parrocchie, secondo il modello attuale, siano giunte a una sorta di capolinea deve anzitutto passare attraverso una presa di coscienza. La situazione, insomma, non è propriamente la stessa in una parrocchia di città oppure in una parrocchia di alta valle. Lo strumento che negli ultimi anni maggiormente ci ha aiutato in questa presa di coscienza sono le tre assemblee del clero, momenti importanti di condivisione e scambio di idee. Altre occasioni simili sono le assemblee di rete o di vicariato, oppure ancora organismi come il Consiglio Presbiterale, il Consiglio Pastorale, che sono però in situazione di amministrazione apostolica attualmente sospesi.
Dunque non soluzioni immediate, ma cammini comuni per affrontare insieme la trasformazione in corso. Lei, Sergio Di Benedetto, infatti parla di Kairos, di tempo favorevole per un cambiamento. Ma non è paradossale che proprio ora, quando la società cerca nuovi significati, la parrocchia sembri incapace di offrirne?
La parrocchia fatica a offrire una nuova possibilità di vivere il Kairos perché è molto appesantita da crisi. Sono delle crisi, sono delle fatiche e sono soprattutto dei timori, quello che impedisce alla comunità di provare vie nuove. Oggi c'è un bisogno diffuso di spiritualità, lo scrivo anche nel libro. Ho individuato anche ipotesi di nuove spiritualità che le parrocchie insieme potrebbero tentare di avviare. Chiaro che una parrocchia oggi da sola non ce la fa più. Ecco perché dico che il futuro è comunione fra fratelli e sorelle, uomini e donne, presbiteri e laici e consacrati, dentro rapporti paritari, riuscire anche a fare comunione tra parrocchie.
In altre parole, il futuro non è solo strutture o numeri, ma relazioni vere, comunione fra tutti i battezzati.
Papa Francesco lo diceva a modo suo, cioè quella che stiamo vivendo non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca. E storicamente ogni cambiamento d'epoca è stato un'occasione per l'emergere di una novità, di un kairos, di un momento favorevole. Una novità che va colta in un atteggiamento di ascolto, di attenzione. Al riguardo si è rivelato particolarmente interessante il metodo sinodale della conversazione nello spirito. Si tratta di una modalità di discernimento comunitario che pone l'attenzione soprattutto a ciò che lo spirito suggerisce non alla mia mente, al mio cuore, ma alla mente e al cuore dell'altro. Ecco, in alcune occasioni, anche qui in diocesi, questo metodo è stato applicato e in effetti i risultati sono stati alquanto sorprendenti.
Ma se il tempo è favorevole, perché allora molte parrocchie sembrano vuote e incapaci di parlare alla vita quotidiana delle persone?
Le reti sono vuote perché l'esperienza di fede, l'incontro con la fede, non riesce più a coinvolgere, a interessare gran parte delle persone. Indubbiamente allora dobbiamo interrogarci sul modo, sullo stile e anche su che cosa noi andiamo a dire nella quotidianità delle nostre comunità.
Anche questo Papa Francesco lo diceva a chiare lettere. Trovare un antidoto alla logica velenosa del «si è sempre fatto così» che, commentava Papa Francesco, è un veleno per la Chiesa. Questo anche le assemblee del clero lo hanno sottolineato. Occorre uscire dalla logica del «si è sempre fatto così». Questo è però un cambiamento che presuppone un cambio di atteggiamento. Non sono tanto le strutture, le consuetudini o le attività a dover cambiare, bensì le attitudini, come dicevo prima, ascolto, attenzione, discernimento, apertura al nuovo e al diverso. Ma questo è un processo di conversione pastorale ed è un processo lungo. Di certo siamo solo all'inizio.
Le panche possono essere vuote, le strutture ci sono, ma bisogna lasciare più spazio ai cuori aperti e attenti. In Ticino, come nel mondo, vediamo però un avanzamento dei movimenti laicali, da quelli carismatici fino a quelli più legati alla tradizione. C'è qualcosa che dovremmo imparare da loro?
Io sono un po' scettico quando si parla del successo dei movimenti. Indubbiamente c'è stato un periodo anche recente in cui i movimenti hanno avuto un discreto successo, hanno sicuramente intercettato bisogni, desideri che la parrocchia faticava a dare, però oggi, se guardiamo i grandi numeri, i movimenti sono ugualmente in crisi. Il problema è proprio il cuore del messaggio cristiano che deve essere rilanciato con un certo tipo di lessico, un certo tipo di modo identitario. Forse oggi raggiungono delle minoranze, perché noi dobbiamo sempre guardare ai grandi numeri. Quando parliamo di migliaia e migliaia di persone, dobbiamo sempre chiederci in rapporto a cosa, in rapporto a chi, in rapporto a quali territori, a quale numero di popolazione.
È la riscoperta della relazionalità all'interno della comunità credente, che viene prima delle attività, delle strutture e dei progetti. Forse usciamo da un periodo in cui alle questioni emergenti si dava prima una risposta strutturale, scoprendo poi di aver costruito strutture vuote e senza anima. Ecco, i movimenti, le associazioni, i gruppi ci richiamano precisamente a questo. Prima si costruisce in Cristo la relazione tra le persone e poi ci si apre a una prospettiva di strutture, di attività, di progettualità.
Prima la relazione, poi i progetti. È il principio che potrebbe rinnovare le parrocchie. Sergio Di Benedetto denuncia però la paura del cambiamento come uno dei nodi principali. Qual è, secondo lei, Don Massimo Gaia, la più grande paura oggi dentro la Chiesa Cattolica Ticinese e come la si può affrontare pastoralmente?
Ma non è che forse la fase della paura è già alle spalle? Non siamo già oltre il timore e ci troviamo ormai nella fase dello sconcerto, dello sconforto, della disillusione, del lasciar perdere? Ecco, questo ritengo sia il grande pericolo della Chiesa in Occidente. Ormai ritenere che i buoi siano irrimediabilmente fuori dalla stalla e che ormai non ci sia più nulla da fare. Così si rischia però di non mettersi nemmeno più all'ascolto di ciò che lo Spirito suggerisce alle chiese, come dice il libro dell'Apocalisse. Personalmente ritengo che la situazione attuale è davvero un kairos e come tale va accolto sia come un'occasione, una sfida per camminare verso il nuovo. Tante esperienze, tante buone pratiche nel mondo intero potrebbero suggerirci piste da percorrere insieme. Ma appunto qui sta il nocciolo, camminare insieme. E sarà su questo cammino comune che troveremo le piste per un rinnovamento. In questo cammino comune anche le parrocchie potranno ritrovare una ventata di freschezza e di novità.
Parrocchia il capolinea dunque? Forse sì, almeno nella forma che conoscevamo, ma proprio come ogni capolinea può diventare un punto di ripartenza per costruire comunità meno legate alle strutture, più capaci di relazione, di ascolto e di comunione. E da Lugano vi portiamo a Milano adesso, per poi però tornare in Ticino e lo facciamo per parlare di dialogo, pace e riconciliazione. Nonostante tutto.
Peace is the right to live free, to move free. For me, peace is life. It's very important for me and for Eret to let us people in all over the world, not only in Italy, that we can live together.
Le voci di Irit Hakim, israeliana, e di Aisha Khatib, palestinese, si intrecciano per chiedere la fine del conflitto in Medio Oriente. Pace e il diritto di vivere liberi e di potersi muovere liberamente, dice Irit, mentre la palestinese Aisha aggiunge che per lei pace è vita. Il loro obiettivo è di portare la riconciliazione, non di inasprire gli schieramenti. Le due donne sono parte dell'organizzazione Combatants for Peace, che lavora per trovare strade alternative al conflitto, per fermare l'occupazione e promuovere la convivenza fra i due popoli. Le due donne hanno preso parte di recente all'iniziativa La Tenda del Lutto, organizzata a Milano dalla Fondazione Garivo presso il Giardino dei Giusti. Garivo sostiene e promuove la creazione in molti paesi del mondo dei Giardini dei Giusti, dei luoghi in cui fare memoria di persone che hanno aiutato, mettendo a rischio anche la propria sicurezza, le vittime di regimi totalitari nel mondo. Con La Tenda del Lutto, Garivo ha ripreso un'analoga iniziativa sperimentata nel villaggio Neve Shalom Wahat al-Salam, che si trova fra Gerusalemme e Tel Aviv, luogo in cui da anni si sperimenta la convivenza fra famiglie israeliane e palestinesi. A Milano La Tenda del Lutto nasce con intenti simili. Gabriele Nissim è il presidente di Garivo.
Questa tenda in Israele, quando è stata fatta in questo villaggio di Neve Shalom, aveva il significato di rendere pubblico un dolore che invece non veniva politicamente permesso, no? Perché mentre tu fai la guerra a Gaza e poi tu ricordi le vittime palestinesi, questo è ovviamente un atto sovversivo dal punto di vista morale, prima di tutto. Allora, noi abbiamo voluto riprendere questa iniziativa, ma anche con qualche cosa in più. Questa tenda ha due caratteristiche. Da una parte quello di ricordare i nomi delle vittime, perché le vittime non sono numeri, ma sono storie, sono vite mancate, sono biografie, sono bambini che non ci saranno più. Ma nello stesso tempo io ho detto che questa tenda dobbiamo intenderla come tenda della resurrezione, nel senso che questa tenda deve indicare, proprio in ricordo delle vittime, un percorso diverso, un percorso che esalti il dialogo, la non violenza, la condivisione, un punto da cui partire per realizzare l'utopia possibile.
Ricordare le vittime con i loro volti e nomi, ma anche dare indicazioni su un percorso diverso. Un percorso di resurrezione, dice Gabriele Nissim del Giardino dei Giusti di Milano. Qui il 21 settembre scorso è stato inaugurato questo luogo simbolico, la Tenda del Lutto, in cui fermarsi e condividere pensieri e riflessioni per una pace possibile in Medio Oriente, che nasca anche dall'incontro e dall'empatia fra le persone. Guardando all'attuale situazione, Gabriele Nissim sostiene che il vuoto dell'iniziativa internazionale oggi è molto evidente.
La comunità internazionale non ha fatto nulla per arrestare questo conflitto, mentre in altri momenti dello scontro tra israeliani e palestinesi intervennero sia gli Stati Uniti sia l'Europa, anche la Russia di un tempo. Si arrivò poi a degli accordi, prima Camp David, poi si arrivò agli accordi di Oslo, no? Quindi ci fu la comunità internazionale che ci mise un po' la faccia. Ecco. Oggi, con la politica di Trump e con l'impotenza dell'Europa, noi vediamo come tutto viene lasciato fare, cioè c'è contraddizione tra le piazze che si mobilitano per chiedere la fine dei combattimenti e il cessate il fuoco, e invece, come dire, il vuoto assoluto di un'iniziativa internazionale.
Il conflitto inoltre inasprisce gli estremismi opposti, afferma ancora Nissim.
Dopo quello che sta accadendo, la fiducia, quindi gli elementi di fiducia reciproca tra i due popoli, che c'erano in altre situazioni, questo clima non c'è più. Cioè questo clima di fiducia reciproca è completamente caduta e sia da una parte sia dall'altra, a livello di maggioranza, sembrano vincere gli oltranzisti. Ecco, noi abbiamo quindi questa situazione tragica dal punto di vista sia politico sia dal punto di vista umano.
Il lavoro dei gruppi dialoganti e pacifisti, che pure esistono, è ciò che va valorizzato adesso. Per Nissim non c'è altra strada percorribile in questa fase in cui la politica sta fallendo. il presidente della Fondazione Garivo, Gabriele Nissim, che a Milano ha promosso la tenda del lutto per ricordare le vittime del conflitto medio orientale e promuovere nuove strade di riconciliazione, si tratta di salvare il concetto stesso di umanità, anche perché questo attuale conflitto è talmente aspro da portare a dover dire mai più.
Io credo che sia importante dire un mai più. Io ho fatto anche un paragone, ho detto l'umanità ha detto vari mai più, no? Mai più dopo Auschwitz, mai più dopo Hiroshima, mai più dopo gli attentati terroristici di New York. Ecco, io credo che bisogna dire chiaramente un mai più rispetto a quello che accade in Medio Oriente.
Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Garivo, in questa situazione di conflitto si tratta per lui di valorizzare le esperienze di dialogo già operanti e fonti di speranza.
In realtà i protagonisti di questo percorso esistono già, esistono perché sono tutti quelli che potremmo definire i combattenti per la pace, che esistono sia tra gli israeliani e i palestinesi, che poi abbiamo fatto conoscere nell'iniziativa che abbiamo realizzato al Giardino dei Giusti di Milano.
Anche a Lugano dal 2018 è stato creato un Giardino dei Giusti. La stessa Fondazione Garivo a suo tempo aveva collaborato alla nascita di questo giardino, nato grazie al lavoro della Fondazione Spitzer. E Gabriele Nissim, pensando all'esperienza della tenda del lutto realizzata a Milano, guarda con attenzione anche al Giardino dei Giusti di Lugano, con un invito.
Mi piacerebbe che anche a Lugano ci potesse fare una tenda del lutto. Noi lo proponiamo in tutti i giardini in tutta Italia e anche a livello internazionale come una risposta morale dei Giardini dei Giusti a quello che accade in Medio Oriente. Allora, mi piacerebbe che venisse fatta una piccola tenda, proprio una tenda simbolica, come abbiamo fatto a Milano, anche sulle rive del lago di Lugano.
E abbiamo girato questo auspicio a Moreno Bernasconi, presidente della Fondazione Spitzer, che a Lugano è l'anima del Giardino dei Giusti.
Noi apprezziamo molto il lavoro di Garivo e di Gabriele Nissim. Per quanto concerne il Giardino dei Giusti di Lugano, quello che posso dire è che è un luogo di speranza, è un luogo della speranza, fa memoria di resistenti alla logica dell'odio, di persone comuni che di fronte alla barbarie hanno anteposto le ragioni dell'umanità, della solidarietà umana a quella della ragion di Stato o degli eserciti, convinti che il fine giustifichi i mezzi, anche i più tremendi. In realtà la ragion di Stato, gli eserciti seminano odio, un odio che perdura, mentre chi semina amore, amore dell'altro, del diverso, getta le basi per un nuovo inizio. Questa è l'intuizione del Giardino dei Giusti di Lugano. E dunque, riaffermando questo valore, noi crediamo di andare oltre il lutto, cioè continuare a gettare quel seme di speranza sulla quale è possibile costruire un futuro comune fra diversi. Crediamo con i giusti del giardino e dei giardini che è possibile ricostruire a partire da una logica che è quella dell'amore dell'altro.
Prima di chiudere questa puntata vi portiamo a Parigi, all'Istituto del Mondo Arabo, dove è in corso una mostra sui tesori di Gaza, oggi ridotta a un cumulo di macerie, ma con una storia millenaria. Te ne sei occupata tu, Chiara, ascoltiamo il tuo servizio.
Gaza non è solo macerie, ma storia e ricchezza. Lo ricordano i colleghi di Haute Fréquence della RTS che hanno realizzato interviste per una mostra unica all'Istituto del Mondo Arabo a Parigi, in collaborazione con l'Œuvre d'Orient. Tesori salvati di Gaza, 5.000 anni di storia. La mostra ha attinto anche alla collezione di oggetti conservati a Ginevra. I bombardamenti continuano, le vittime si contano a migliaia. A noi arriva l'immagine di una terra devastata. Eppure Gaza non è soltanto questo. Come ci dice Jean-Baptiste Humbert, padre domenicano, archeologo e che ha condotto gli scavi, è anche un crocevia di civiltà, lingue e culture, una finestra del mondo arabo sul Mediterraneo.
Qu'est-ce que Gaza?
Per me la domanda non è che cosa Gaza può offrirci, come se fosse un negozio di antichità, ma piuttosto che cos'è Gaza. Si tratta di un luogo unico. È una specie di serratura molto stretta che si apre sull'Africa. È il legame ombelicale tra l'Asia e l'Africa. E poi su questo cordone ombelicale c'è un piccolo collegamento con l'Oceano Indiano. Gaza è questa specie di sbocco. È la porta o la finestra del mondo arabo sul Mediterraneo.
Tra le sue sabbie sono emersi porti antichi, monasteri, mosaici bizantini, tracce di un mondo che ancora parla. Sentiamo Jean-Michel de Tarragon, anche lui domenicano, storico e collega di Humbert.
Dans les fouilles, nous avons trouvé une ville.
Durante gli scavi abbiamo trovato una città sconosciuta. Abbiamo identificato il porto di Gaza, citato dai testi greci, ma mai localizzato. Abbiamo trovato le mura di una vera città, non un semplice villaggio di pescatori. Nell'antichità la città di Gaza si trovava nell'entroterra tra i 3 e i 4 chilometri. Quindi Gaza non sorgeva direttamente sull'acqua e questa è una vera scoperta. Spesso ce ne dimentichiamo e raramente se ne parla, ma Gaza possiede fatti culturali di enorme importanza risalenti all'antichità. Nel VI secolo, ad esempio, esisteva a Gaza un'università, la Scuola di Retorica, così prestigiosa che a quanto pare perfino Atene ne era gelosa.
Dont paraît-il certains textes disent que même Athènes en était jalouse.
Storia, cultura, spiritualità. Gaza non solo come terra ferita, ma come terra fertile di incontri. Marielle Fontani è storica e responsabile culturale presso l'Œuvre d'Orient. Voi, Marielle Fontani, raccontate questa mostra come una conversione dello sguardo su Gaza. Ma che cosa significa?
Je pense que dans l'expression de convertir son regard, c'est de pas regarder Gaza aujourd'hui avec les lunettes.
Penso che l'espressione convertire il nostro sguardo significhi non guardare Gaza oggi con occhiali preconfezionati, ma innanzitutto considerarla come una regione di incontro, un crocevia aperto sul mondo, sul Mediterraneo, sull'Africa e sull'Asia. Convertire il nostro sguardo significa osservare Gaza con maggiore profondità e sfumature, al di là di quello che i media ci mostrano oggi. Non solo capire cosa Gaza è oggi, ma anche cosa è stata a lungo. L'esposizione, quindi, è qui sia per mostrare queste tracce antiche, diverse e spesso sconosciute, sia per sottolineare l'importanza della loro conservazione oggi.
E diverse, inconnue, e les enjeux aujourd'hui della preservazione du patrimonio.
Nel cuore di Parigi, tra mosaici, mappe e reperti, questa esposizione non parla solo di pietre antiche, parla di dignità, di memoria, di un popolo che non può essere ridotto al silenzio delle macerie. E ricordiamo che è possibile visitare la mostra all'Istituto del Mondo Arabo a Parigi fino al 2 novembre.
Prima di salutarvi, ancora due segnalazioni. A Bellinzona, oggi alle 10, nella Chiesa Evangelica Riformata, si tiene la celebrazione cantonale per la festa di ringraziamento, un momento di incontro gioioso che si inscrive nel quadro dei 500 anni dell'istituzione delle Chiese Riformate e dei 50 anni della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino come ente di diritto pubblico.
Invece sabato prossimo 11 ottobre alle 20:30 segnaliamo un incontro intitolato Essere giovani e credenti che si terrà presso la nuova moschea in via Campagna a Giubiasco e che vedrà a confronto giovani cristiani e musulmani. Modera Claudio Mesogna.
Con questo è tutto da Luisa Nitti e Chiara Gerosa. Buona domenica.